La Cina di Marco Polo. Cronache da un altro mondo. Riscopriamo attraverso gli occhi del viaggiatore veneziano, giunto nel mitico Cathay negli anni 70 del 200, splendori e miserie dell'Asia profonda, dove il retaggio di antiche civiltà e l'opulenza dei conquistatori mongoli convivono con il dramma delle popolazioni assoggettate. In un paese immenso ed esotico, ricco e operoso, che proprio allora si va rivelando all'Occidente. Alla scoperta del Cathay. Assoggettato l'intero territorio cinese, l'imperatore mongolo Kublai aprì ai mercati occidentali. Tra questi, i fratelli Polo, con a seguito il giovane Marco che, entrato nelle grazie del Gran Khan, poté percorrerne in lungo e in largo il vasto impero, scoprendo città magnifiche, grandiose infrastrutture e ovunque un fervore di attività e di commerci. Nell'immaginario collettivo, il viaggio di Marco Polo in Cina è stato a lungo assoggettato quasi esclusivamente all'idea romanzesca che del personaggio viene offerta nelle pagine del Milione. Pure la vicenda poliana si inserisce perfettamente in un contesto storico peculiare per i destini dell'Oriente e dell'Occidente. Innanzitutto, Marco Polo nasce, cresce e viene educato in un ambiente che è specificatamente quello dei mercanti, in una Venezia che nel XIII secolo ha condotto a maturazione l'assetto di un proprio, autentico, saldo impero commerciale, impregnato sul Mediterraneo e rivolto al Levante. Per l'economia euro-mediterranea è questo il periodo della rivoluzione commerciale, durante la quale si ridefiniscono equilibri sociali che, nelle città sempre più in crescita, portano all'affermazione prepotente del ceto mercantile. In contemporanea, dall'altra parte del mondo, si avvia una fase di grande apertura mercantilistica, con una decisa incentivazione delle vie di comunicazione, la via della seta, la via delle spezie, la via dei lapislazzuli, che permette un rinnovato e più moderno scorrimento di merci e di idee. Si tratta di un fenomeno susseguente alla cosiddetta Pax Mongolica, l'epoca di pacificazione universale innescata dall'espansione dei mongoli di Gengis Khan. L'estensione del dominio gengiscanide tra Asia e Europa aveva in effetti unificato una fascia territoriale enorme in cui la circolazione e i collegamenti si erano realizzati abbastanza tranquillamente e comunque più agevolmente rispetto al passato. Sul delta del Nilo. Era durata qualche decennio, poi qualcosa aveva preso a cambiare. A Bisanzio, uno dei riferimenti per i traffici euroasiatici, gli avvicendamenti di Basileus potevano ribaltare gli indirizzi commerciali a seconda delle convenienze politiche o delle inclinazioni personali del sovrano di turno. Nei distretti siro-libano-palestinesi le crociate avevano incattivito gli animi e la disgregazione dei regni latini di Terra Santa non prometteva nulla di buono per chi aveva fin lì potuto commerciare più o meno liberamente, imparando ad apprezzare la varietà dei prodotti che dal Levante affluivano verso i porti mediterranei. Inoltre, l'asse politico-religioso che si era andato consolidando dal 1263 fra Canato dell'Orda d'Oro nella Russia centro-meridionale, e il Sultanato d'Egitto, entrambi retti da dinastie votate all'Islam, stava allungando un'ombra oscura sulle reali possibilità che i commerci lungo le direttrici medio-orientali potessero effettivamente mantenersi inalterati. Sicché più di una preoccupazione era subentrata in coloro che avevano l'abitudine di frequentare disinvoltamente gli empori egiziani, quelli dall'Asia Minore alla Palestina. Su Alessandria, ad esempio, erano confluite per diverso tempo le porcellane, le spezie, le setterie e tutti i prodotti che partivano dalla Cina e, via mare, transitavano per le coste del sud-est asiatico, approdando al Golfo Persico, al Mar Rosso e alle sponde settentrionali dell'Africa. Il delta del Nilo era fulcro degli scambi. I mercanti cinesi, indiani e asiatici in genere, vi riversavano i loro pregiati articoli, che i commercianti europei, specialmente quelli di Venezia, acquistavano in gran coppia per rivenderne in Occidente. L'Egitto era stato quindi per molti decenni un crocevia essenziale nelle relazioni che avevano permesso alla galassia mercantile dell'Oceano Pacifico di correlarsi col Mediterraneo e al cinese di incontrare il veneziano. Ma i riassestamenti politici che stavano configurando nel trentennio finale del 200 sembravano dover inibire la continuazione dei commerci aperti durevoli, come pure si presentavano adesso i residui possedimenti microasiatici dei bizantini, le piazze mercantili medio orientali e quelle egiziane, ed erano a rischio e andavano in qualche modo bypassati. D'altronde, rinnovati scenari si erano profilati per i mercatores occidentali, ancora più a oriente, con l'impero mongolo. Viaggio in Oriente. Da quando si erano insediati a nord del fiume Giallo, nel mitico Katai, eco toponomastica della dominazione esercitata dal popolo dei Kitai fra X e XII secolo, i Gengiscanidi avevano favorito le transazioni internazionali. Inserendosi nella sequenza dinastica cinese, il nuovo imperatore Kublai Khan, nipote di Genghis Khan, finirà per assoggettare anche la Cina meridionale e fonderà la dinastia chiamata Da Yuan, che significherebbe Grande Oriente o Forza Primordiale, schiudendo la scatola delle preziosità cinesi. Per gli stranieri che si fossero recati in Cina, i vantaggi sarebbero stati tangibili. Fra i privilegi sarebbe rientrato il diritto di muoversi liberamente nei territori imperiali, con la priorità nei trasporti delle merci. Peraltro, i commercianti ospiti non sarebbero stati gravati né da esazioni sulle mercanzie né dalle tasse doganali. E, alla bisogna, i forestieri più preparati sarebbero stati utilizzati dagli yuan per assolvere le mansioni burocratiche rilevanti, con incarichi governativi ragguardevoli o con il compito di consiglieri militari e finanziari. Già un primo viaggio intrapreso nel Levante intorno al 1260 aveva fatto capire a Niccolò e Matteo Polo, padre e zio del nostro Marco, per sempre mercanti veneziani con basi commerciali anche in Crimea, che con gli stranieri il Gran Khan intratteneva ottimi rapporti. Era un'opportunità da non lasciarsi sfuggire. Pertanto, nel 1271, i due decisero di ripartire per il Katai, portando appresso il 17enne Marco. Il viaggio, come testimoniato nel Milione, non sarà dei più semplici, fra deserti e montagne, malattie e banditi, ma alla fine, dopo mesi e mesi di peripezie, i Polo giungeranno in Cina. Il flusso di viaggiatori, mercanti o ambasciatori che a vario titolo aspiravano a un colloquio con il Gran Khan rendeva i polo dei visitatori uguali a tanti. Avrebbero potuto essere congedati abbastanza presto se non si fossero mostrati di un qualche interesse per l'apparato istituzionale, ovvero per l'economia di uno Stato in evoluzione, di un impero dalla duplice anima, una che allineava in Cina e l'altra che non dimenticava la Mongolia, una urbana, l'altra nomadica. Ecco perché c'era il dado Pechino, capitale di sotto, detta anche Kambalik, la città del Khan, emblema del vivere cittadino proiettato nel futuro degli Yuan. E c'era più a nord Sangdu Kaiping, capitale di sopra, affacciata sulla steppa e quindi sul passato mongolo. Proprio qui, nell'estate del 1275, pervennero i polo, dove Kubilai Khan trascorreva i mesi caldi evadendo dall'afa e dall'umido pechinese e dove dispiegava il suo enorme padiglione regale, sfarzoso e adatto a contenere centinaia di ospiti. Farà abbastanza in fretta Marco Polo a entrare nelle grazie del Gran Khan e avrà così la possibilità di muoversi nell'immensità dell'impero Yuan in qualità di inviato del sovrano. She believed.